Buongiorno Ottoliner, bentornati a tutti quanti. Oggi parleremo con le due rappresentanti della rete dei sanitari per Gaza. Andremo ad approfondire con loro un tema forse poco trattato quando parliamo delle campagne di boicottaggio sulle merci provenienti o prodotte da Israele, e cioè quello del settore farmaceutico. Abbiamo quindi con noi Francesca Perri e Diletta Satta. Buongiorno Francesca, buongiorno Diletta. E con loro quindi andiamo proprio a sviscerare un pochettino questo tema, in che modo il farmaceutico si inserisce all'interno della campagna di boicottaggio, cioè quali, ad esempio, quali aziende, quali prodotti vengono fabbricati o venduti da Israele? Chi vuole iniziare? Inizi tu, Francesca?
Va bene, sì,
Vai.
noi abbiamo scelto di fare il boicottaggio e quindi in qualche modo inserirci nella campagna BDS, in particolare per un'azienda farmaceutica che è molto potente, è la Teva, e che produce tanti farmaci generici. Per cui si può attingere da altre case farmaceutiche. Adesso non è per fare propaganda, no, non faccio esempi, ma insomma a noi interessa boicottare questa azienda perché è israeliana e siccome a quanto pare i potenti della terra, tutti, quello che gli importa sono sempre i soldi, il profitto, lucrare su tutto anche sulla salute, noi pensiamo che a boicottare questa grande azienda farmaceutica che guadagna miliardi sulla salute delle persone, magari se riusciamo in minima parte a intaccare i loro utili, il loro profitto, saranno loro stessi a sollecitare il governo israeliano a chiedere il cessate il fuoco. Ecco, è un progetto in qualche modo ambizioso, se vogliamo, però noi come Sanitari per Gaza, che ci siamo costituiti in una rete veramente in maniera spontanea, facendo un tam-tam di telefonate, di giri, cioè esistono diverse chat in tutta Italia ormai, non è solo una rete di singole città, ma è una rete nazionale che sta diventando anche europea. E quindi potete capire bene quanto possiamo incidere su questa azienda farmaceutica.
Certo, Diletta, vuoi aggiungere qualcosa su questo punto?
Sì, nel senso Francesca ha detto più o meno, ovviamente ha detto tutte cose con cui sono completamente d'accordo. Magari ecco, cerco di fare una piccolissima introduzione anche per chi ci guarda e magari non è davvero, cioè, vuole un attimo capire di più in cioè, che cos'è questa Teva, che a parte essere una multinazionale con base a Israele, ma oltre a essere questo è la multinazionale che detiene il monopolio mondiale dei farmaci generici, quindi farmaci con principi attivi analoghi al primo farmaco, diciamo, brevettato, al brevetto, ma a basso costo. Quindi gode di un mercato veramente ampissimo. In Italia sono tantissimi i prodotti che vengono commerciati di Teva, vanno ma veramente dal paracetamolo fino alla classe degli antipsicotici. C'è anche un elenco tranquillamente riscontrabile su internet, insomma, dei farmaci Teva Italia, e io me lo sono andata a guardare per curiosità, sono 7 pagine di liste di farmaci che vanno veramente, cioè c'è tutto. E perché poi boicottare Teva, a parte appunto perché guadagna sulla situazione di apartheid, di occupazione dei territori occupati palestinesi, e ci guadagna in due modi. Tra l'altro, perché sono gli unici che hanno la possibilità di esportare e di registrare i propri farmaci. Ovviamente la farmaceutica palestinese, vabbè, a parte che con quello che sta succedendo in questo momento nel territorio, chiaramente è già in arresto, ma in ogni caso non ha potuto registrare i propri farmaci. Questo che cosa comporta? Comporta che il fornitore israeliano è il fornitore praticamente unico che ha il monopolio di tutti i territori arabi, esporta in Cisgiordania, esporta in Striscia di Gaza. Questo significa che il guadagno di Teva, i proventi di Teva sono proprio direttamente dovuti alla situazione di crisi sanitaria che c'è in questo momento in Palestina. Quindi c'è un doppio guadagno, diciamo, da questa situazione di occupazione. E invece sono vietati all'interno del territorio palestinese occupato l'importo di farmaci prodotti ad esempio in India, prodotti ad esempio in Cina. Quindi questo significa che c'è un guadagno proprio sulla situazione creata. Tra l'altro io invito anche, ho cercato un paio di fonti per chi volesse andare, c'è cioè whoprofits.org che proprio racconta insomma, il profitto e la storia che c'è dietro le grandi multinazionali. Basta cercare Teva e insomma andare a leggere quello che c'è scritto.
No, solo una domanda, ma generici? Cioè loro hanno praticamente non il monopolio, però gestiscono buona parte del traffico dei generici? Ah no, perché io pensavo
Loro
fosse il
sono
contrario,
venditori
invece loro hanno. Ah, no, questo
e
insomma è decisivo saperlo.
sono i primi rivenditori, cioè sono i più, cioè i più, quelli che vendono di più a livello dei generici.
Ah no, 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 vedi,
In
no, è
tutto
anche
il mondo,
interessante poi Eh no,
in tutto
esatto,
il
quindi insomma un
mondo.
gigante praticamente. No, io pensavo che parlassero di
Certo.
brevettati, non di generici. Cioè, io
No,
pensavo che
no,
parlassero
no,
di brevettati,
no,
non di
Teva,
generici. Sapevo.
farmaci generici.
Ed è
Generici,
la più
insomma,
grande
rende
del
la cosa poi
mondo.
enorme.
Vuol dire parliamo di
La
un
più grande del
profitto enorme.
mondo.
Per intenderci, non è che stiamo andando a toccare la piccola aziendina farmaceutica israeliana che fa farmaci per il loro stato e qualcosa in Europa, cioè parliamo proprio di un gigante dell'economia mondiale, quindi c'è cioè, una roba che
Sì.
sposta capitali enormi con agganci nella politica, nella comunicazione, cioè ce l'avevo presente perché se avete Teva è il classico prodotto che va in farmacia e te lo danno, no? Cioè io la scritta ce l'ho proprio in mente, però non immaginavo fosse un gigante di questa portata, insomma, invece
Sì,
a
è
quanto pare è un
proprio quello
gigante.
il fatto.
Tra altre cose si
Cioè, anche
collega
se
anche
purtroppo.
molto. Dimmi, vai.
No, scusami, dico che anche andare a cercarla su Profit ti dà l'idea di quanto. Perché effettivamente. Grazie, perfetto. Se tu cerchi proprio Teva in Company Names, ti esce, vabbè, una che producono articoli sportivi e un'altra, chiaramente, e poi loro c'è scritto chiaramente, vedi. Adesso non lo trovo, però è la più grande industria del mondo. Global Pharmaceutical Company and World's Largest Generic Drug Manufacturer. Quindi fondamentalmente stiamo parlando veramente di un gigante che vende in tutti i paesi e che poi anche il consumatore medio, fondamentalmente, che vuole il generico e vuole spendere un po' di meno, non gli cambia niente che sia Teva o un'altra, però appunto di default di solito il più venduto è quello che si continua a rimandare. Quindi sensibilizzarsi proprio su questo, su fare la differenza, cioè anche la scelta del generico in realtà è importante, fa una grande differenza. Quindi
Certo,
è bene
ma
informarsi
noi
ancora di più.
questa cosa qui, voi sapete, prima una breve riflessione, noi come TV diciamo ci occupiamo tanto dei rapporti tra nord e sud del mondo e è interessantissima la cosa che stavi dicendo anche rispetto ai territori occupati, cioè che lì le multinazionali farmaceutiche indiane e cinesi che sono un po' la farmacia dei paesi più poveri non abbiano accesso, quindi questo no, va un po' a riconfermare anche le nostre analisi sul sistema mondo, cioè su come poi i paesi più ricchi, i paesi del centro, facciano veramente un muro quasi a chiudere le possibilità di sviluppo e crescita degli altri attori. Ma comunque, tolto questo, ma noi come consumatori, Francesca, Diletta, insomma, rispondetemi tutti e due, sentitevi libere tutte e due di intervenire, possiamo fare qualcosa? Cioè, quando io vado dal medico di base, posso, dal medico di base o in ospedale, cioè, quando mi viene prescritto un farmaco, mi dicono devi prendere questo farmaco. Io poi che cosa posso fare concretamente per evitare che mi venga fornito un farmaco Teva? Cioè, lo devo chiedere in farmacia, lo devo dire al mio medico, devo sensibilizzare il mio medico di base, lo specialista, come posso muovermi concretamente per questo?
No, allora vado io. Intanto noi questo che stiamo facendo anche fra tutti i colleghi, stiamo cercando di divulgare e sensibilizzare molti colleghi nelle prescrizioni, anche medici di famiglia, quindi, ma anche gli specialisti ospedalieri. Questo che stiamo facendo. E stiamo anche sensibilizzando le farmacie. Abbiamo distribuito volantini in molte farmacie durante i cortei, per esempio dell'8 marzo, ma anche della manifestazione del 9, in cui appunto distribuivamo il volantino in cui si spiegava boicotta Teva perché così così. E con i prodotti che insomma di solito vende, ma che vendono anche altre case farmaceutiche. E in più cerchiamo di sensibilizzare i pazienti. Io, per esempio, ho mandato il mio intervento, insomma, a un gruppo di persone della Calabria che si occupano di cultura, ma che hanno una certa età e che usa, infatti dice: "Non lo sapevo, Francesca, hai fatto bene, adesso provvederò assolutamente, non comprerò, non mi farò prescrivere più i farmaci della Teva, prodotti della Teva". Ecco, questo è sensibilizzare dovunque ci capita, dovunque ci danno ascolto o comunque la possibilità di parlare, e solo così, attraverso un tam tam, si riesce ad incidere, a mio avviso. E quindi, andando anche ovviamente poi nelle piazze, noi ci siamo sempre, ad ogni manifestazione, ci siamo come sanitari per Gaza in ogni città d'Italia, insomma.
Certo, ma quindi in concreto, quindi per intenderci, noi ovunque possiamo, anche noi consumatori, dobbiamo diffondere innanzitutto la notizia che la Teva ha questo tipo di collegamenti con l'occupazione e, nello specifico, quando possibile, dobbiamo far presente al nostro medico curante e al nostro farmacista. Ho capito bene? Quindi una campagna di sensibilizzazione che poi ovviamente sfocia nel boicottaggio. Sentite, come si
Certo.
ricollega tutto questo? Ma, nella campagna di boicottaggio delle merci israeliane, cioè la BSD, è già inserita la Teva oppure cioè, è inserita all'interno della campagna più generale, immagino, sì?
Sì, è inserita, diciamo che questo sulla Teva ce ne siamo fatti carico noi sanitari ovviamente, ma mentre diciamo la campagna del gruppo BDS, che non è che sta lavorando da oggi, già da tempo, si occupano appunto di tutte le altre aziende di origine o che hanno prevalentemente contatti con Israele. E quindi è stato fatto, per esempio, qualche cosa di boicottaggio contro il Carrefour, contro Louis Vuitton addirittura, insomma, tante iniziative che stanno portando avanti. C'è un gruppo nazionale e dei gruppi regionali che si occupano della BDS, insomma.
Certo. Sentite, invece, parliamo un po' dei sanitari per Gaza,
Gabriele,
della vostra rete. Dimmi, Diletta, dimmi.
scusami, mi sento di aggiungere giusto una cosa sulla
Vai,
BDS.
certo. Vai, procedi. Vai.
Nel senso che anche qui, giusto per fare un po' di chiarezza, cioè che vuol dire BDS intanto, no? Quindi boicotto, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, perché si basa, e tra l'altro è una campagna che è già in atto dal 2005, quindi stiamo parlando insomma di una campagna storica, e ovviamente cioè, una situazione va avanti a 75 anni, l'apartheid non è nata con l'ottobre, col 7 ottobre del 2023, questa situazione. Quindi è importante e si basa un po' su due grandi, cioè, gambe del dissenso, cioè appunto boicottare e manifestare. Quindi in realtà addirittura il boicottaggio della Teva è cosa vecchia, nel senso che già una campagna di boicottaggio della Teva fu lanciata da BDS nel 2014, quindi già parliamo di 10 anni fa, dopo un'operazione chiamata Margine Protettivo da Israele che portò alla morte di 2.100 persone e più di 10.000 feriti. Quindi La campagna di boicottaggio, e appunto, come diceva giustamente anche Francesca, non c'è solo Louis Vuitton, c'è Puma, cioè ci sono tante campagne. Infatti, loro hanno un sito fatto veramente bene anche qui. Quindi, chi è interessato lo stava facendo vedere, esatto. Anche stanno facendo una campagna sull'Eurovision, il Carrefour, come diceva giustamente Francesca. Ora non sto a ripetere, però è un sito fatto molto bene, chiaramente perché è una campagna storica e insomma, è bene sensibilizzarsi e informarsi. Addirittura rispetto alla questione delle farmacie, ci raccontava una compagna che entrando in farmacia a chiedere il paracetamolo generico e dicendo per favore non darmi Teva, la farmacista le ha risposto: sì, noi non stiamo vendendo Teva nella nostra farmacia in questo momento, cioè stiamo boicottando attivamente. Addirittura nel 2014 si era fatta proprio una lettera prestampata e scaricabile in PDF da poter recapitare anche, no, al proprio farmacista, alle farmacie di riferimento del proprio territorio. Sarebbe ottimo rifarla fondamentalmente, però anche sulla libera, e quindi dare uno strumento, diciamo una cassetta degli attrezzi che è sempre utilizzabile ed è uniforme, però anche sulla libera iniziativa andare a sensibilizzare non soltanto quando andiamo noi a comprare, che ci sta, ma anche andare a parlare con la farmacista sotto casa, il farmacista sotto casa, e dire, non, cioè, insomma, raccontare un po' che cos'è Teva, perché davvero poi a volte, nel senso, non cambia niente nella scelta di un generico, qual è la casa farmaceutica che lo produce. Quindi magari anche per una mancata consapevolezza, e allora ci si trova a dare un generico per un altro. Invece, sensibilizzandosi un po', effettivamente, magari anche il farmacista può rispondere a questa campagna qui. Il medico.
Certo. Ma la lettera si può ancora scaricare? Cioè è ancora reperibile online, che tu sappia?
La lettera è reperibile, è scaricabile, però fa chiaramente riferimento a eventi del 2014, quindi non
2014,
c'era la
vabbè,
situazione che c'è
certo.
adesso a Gaza. Si parla di 2.000 morti, siamo a quota 30.000, quindi insomma, chiaramente andrebbe un attimino aggiornato.
In un'intervista che abbiamo fatto ieri riflettevamo come questa volta anche il governo degli Stati Uniti, sicuramente per pressioni interne date dalle elezioni e dalla campagna e dalla situazione internazionale, però anche il governo degli Stati Uniti un paio di settimane fa ha detto i morti a Gaza sono troppi, quindi chiaramente per arrivarci il governo degli Stati Uniti vuol dire che la situazione è veramente fuori controllo ormai. Comunque, voglio approfondire invece un attimino la vostra rete, cioè come nasce il vostro gruppo, la vostra rete dei sanitari per Gaza, e parlatecene un pochettino, cioè che cosa fate? Francesca ci diceva andate alle manifestazioni, se vi va brevemente di raccontarci un po' come siete nati.
Sì, vado io. Allora, la rete è nata proprio, diciamo, da singole persone che hanno sentito l'esigenza di non stare a guardare. E quindi forse come operatori adesso stanno nascendo anche altri gruppi, gli artisti per Gaza, gli scienziati per Gaza, ma noi forse come operatori sanitari siamo partiti da subito e spontaneamente, ci siamo chiamati con telefonate, eccetera, perché ricevevamo dai nostri colleghi tutte come dire, tutti i filmati, tutto quello che stava accadendo. Ed erano scene orribili già da subito, già a ottobre. Noi come sanitari non possiamo accettare che ancora adesso pensavamo di esserci lasciati alle spalle tutte le brutture. In realtà non è così, perché tutte le guerre sono una cosa orrenda, oscena, a mio avviso, ma non solo mia, ovviamente. E quindi è nata molto spontaneamente la prima riunione online del gruppo cosiddetto nazionale. È stata fatta a dicembre. Prima c'è stato tutto un lavorio di contatti via WhatsApp, via telefonate, eccetera. Poi si è lanciata questa prima assemblea il 28 dicembre. È tutto molto, diciamo, molto spontaneamente, sono nati vari gruppi regionali, cittadini, eccetera. Noi qua abbiamo, ed è stata lanciata la prima giornata dei sanitari per Gaza a livello nazionale di mobilitazione il 13 gennaio. Noi qua a Roma non eravamo in grado da soli di fare una manifestazione il 13 gennaio, ma abbiamo partecipato il 13 gennaio alla manifestazione dei giovani palestinesi e quindi avevamo il nostro spezzone, il nostro striscione e così insomma è nata molto. Ripeto, essendo tutto spontaneo, adesso piano piano ci stiamo organizzando. Ecco, qui è alla manifestazione delle donne. Questa è una foto che ho fatto io. Ed eravamo, insomma, come dire, piano piano ci stiamo organizzando. A Roma in modo particolare abbiamo creato tutta una serie di eventi, tipo quello a Casale Garibaldi che abbiamo fatto l'altro giovedì e che è andato molto bene, proiettando il film Erasmus a Gaza. C'è stata molta partecipazione, è piaciuta molto l'iniziativa e è servito anche a sensibilizzare perché molte persone, come dire, sono state proprio, hanno ricevuto una scossa da questa, perché purtroppo c'è anche il problema dell'informazione. L'informazione lo sappiamo, quella pubblica in modo particolare, è stata per i primi tempi a senso unico in favore di Israele e anche questo governo si è schierato con Israele senza dire no, quello che succede in Palestina da 75 anni. Quindi, insomma, molta gente non era adeguatamente informata, quindi il nostro evento è andato abbastanza bene. Poi ecco, partecipiamo a tutte le manifestazioni che si sono tenute a Roma e ovvio stando noi come rete romana, però anche nelle altre città è stato così. E poi quindi non solo partecipare, però facciamo anche eventi nostri. Prossimamente ne faremo un altro qua a Roma, anche un po' più grande, però ecco, come dire, cerchiamo di fare il possibile. Andiamo ovunque ci chiamano per parlare della Palestina, di Gaza, della situazione degli ospedali distrutti, di quanti hanno bisogno di essere aiutati. Stiamo stilando noi nel nostro programma, che può sembrare anche qui molto ambizioso, abbiamo fatto tante cose, tra cui su input della rete nazionale, scrivere una lettera alle federazioni degli ordini professionali di tutte le professioni sanitarie e poi localmente ognuno è andato al proprio ordine. Io con una delegazione, per esempio, sono andata all'Ordine dei Medici di Roma cercando di sensibilizzare, chiedendo che l'Ordine dei Medici si pronunciasse per il cessate il fuoco permanente e per l'istituzione di corridoi umanitari. La stessa cosa hanno fatto altre persone, tipo Valeria, che è una psicologa, è andata all'Ordine dei Psicologi, Paola e Ilaria sono andati all'Ordine degli Infermieri. Insomma, ecco, sempre lo scopo sempre è sempre quello di sensibilizzare e chiedere agli ordini professionali, che sono una potenza, perché sono organi sussidiari dello Stato, se gli ordini si pronunciano per il cessate il fuoco e premono sul nostro governo, magari si attiva di più la diplomazia invece delle armi. Ecco, quindi questo abbiamo fatto fino adesso, oltre alle manifestazioni, qualche iniziativa. Noi a Roma in modo particolare poi abbiamo fatto anche le spillette, operatori sanitari per Gaza, che devo dire stanno andando a ruba, ce li chiedono un po' tutti, quindi anche questo è un fatto positivo.
Sì, la vostra spilletta ce l'ho anch'io, posso confermare. Questo ce l'ho anche io. No, insomma, hai toccato tanti punti importanti, però, no? L'informazione, la necessità di fare rete, insomma, hai fatto bene poi a parlare anche delle altre persone che chiaramente non sono qui perché ogni gruppo poi si organizza e manda dei portavoce, dei rappresentanti anche in base alle disponibilità. Però poi la cosa importante, specie in una campagna molto ambiziosa e complessa come questo, è che giustamente qualcuno se ne deve far carico, quindi bene insomma che qualcuno, per fortuna qualcuno se ne fa carico, e bene però insomma ecco, ricordarlo e specificare che poi alla fine si deve intervenire anche appunto sugli ordini, si deve sensibilizzare l'opinione pubblica, bisogna organizzare dei messaggi, cioè bisogna fare una cosa continua, no? Noi come Ottolina abbiamo fatto la maglietta per ricordare, cioè,
Ah, bella.
sì, cioè, sono tutti quanti gesti che però devono creare una mobilitazione continua e ricordare all'opinione pubblica che poco più in là sulla cartina geografica c'è l'inferno e, come giustamente dicevi, c'è l'inferno anche a causa di azioni del nostro governo o alle nostre scelte dei consumi quotidiani. Appunto, vado in farmacia a prendere un farmaco per il mal di testa e in realtà sto aiutando il genocidio. Questo è una cosa su cui quotidianamente le persone, tutti quanti, dobbiamo poi un po' sbatterci la testa. Io per primo, cioè non è una cosa di dire gli altri, è una cosa su cui tutti è importante anche ricordarcelo tra di noi. Diletta, vuoi aggiungere qualcosa su questo punto?
Ma ha raccontato bene Francesca un po' tutto. Diciamo che forse l'unica cosa che mi sento di aggiungere, ma forse ci sarà anche modo di approfondirlo più avanti. A parte faccio vedere la spilletta, già che ci siamo, ce l'ho anche qui, però la faccio vedere. Ok. E questa in piazza, volendo, che per chi la vuole siamo a Roma e ne abbiamo ancora un pochino da distribuire. Però, appunto, perché proprio i sanitari poi? C'è anche un grande punto, cioè che i sanitari sono il target militare di Israele, cioè, e lo sono sistematicamente dal 7 ottobre, cioè di 32 ospedali, ormai penso forse ne è rimasto uno, ma non ce n'è neanche più nessuno pronto diciamo, a dare assistenza emergenziale dei grandi traumi, di quello che ci sarebbe. In più, a parte che sono, penso ormai siamo più di 330 i sanitari uccisi, cioè sembra che essere
Addirittura.
sanitario o essere giornalista sia più avere un bersaglio sul cuore che non il contrario. Quindi, cioè, come sanitari, è vero che innanzitutto siamo persone che hanno scelto di dedicare la propria vita alla tutela della salute e della vita degli altri. Quindi, già a prescindere, ogni guerra, ogni apartheid, ogni genocidio ci riguarda e ci offende, come dice Francesca, ed è una parola che condivido. In più, in questo caso specifico, noi siamo solidali proprio con i colleghi e le colleghe, perché quello che sta succedendo è proprio un'azione cosciente e costante di distruzione di chiunque può anche aiutare, dare una mano. Quindi, i giornalisti, anche qui il bilancio, forse siamo a 150. Io poi con numeri, purtroppo, a parte che sono in continuo aggiornamento e poi ho poca memoria, però in ogni caso, appunto, persone che possono o diffondere quello che sta succedendo o dare un aiuto minimo, perché poi tutto quello che sono gli aiuti, cioè quello che noi definiamo equipment, con un inglesismo in medicina, però c'è cioè, tutte le attrezzature, gli apparecchi, le siringhe, i cateteri, i lacci emostatici, gli aghi di ricambio sono fermi al confine a marcire sotto al sole, perché questo succede, gli aiuti vengono bloccati, quindi ne riescono ad entrare pochissimi e quei pochissimi sono spesso soltanto cibo, non tutto il cibo perché appunto hanno bloccato la cioccolata perché non è bene primario, quindi neanche tutto il cibo entra. Quindi c'è cioè, proprio una coscienza e non solo io ti tolgo le siringhe, ti tolgo le attrezzature, ma tolgo anche te, perché se tu sei un sanitario e magari sei in grado di fare qualcosa anche veramente con un pezzo di carta e un vestito scucito per fermare un'emorragia, dico una stupidaggine, ovviamente la banalizzo incredibilmente, però allora elimino anche te. Quindi c'è la nostra solidarietà anche qui è doppia, cioè è chiaro che è una categoria che ha sentito proprio la necessità a livello nazionale di fare qualcosa. Cioè, io mi ricordo a gennaio c'era questa proprio necessità che veniva dai colleghi di Firenze e che noi eravamo proprio pronti ad accogliere, a rimandare, a restituire perché. Come dire, ci sentiamo toccati direttamente come tutti, chiaramente, perché cioè, per me questa questione riguarda proprio tutta l'umanità, chiaramente. Però, insomma, appunto, come dice, facciamo parte di un ordine, abbiamo fatto dei giuramenti, teoricamente siamo persone che dovrebbero dedicare la propria vita alla tutela della salute, della vita altrui, quindi a maggior ragione, cioè io devo prendere posizione, il mio ordine deve prendere posizione, l'ordine dei medici di Roma deve dire qualcosa quando 300 medici vengono ammazzati così nel silenzio generale a sangue freddo, quindi insomma questo.
Certo, sì. Sentite, per concludere, vi faccio un po' la domanda conclusiva. Oggi a Gaza com'è la situazione sanitaria? Cioè, Diletta ci diceva che i medici, quindi chiaramente la situazione ormai è pessima, veramente la situazione è quasi indescrivibile, cioè si fa fatica a trovarne le parole. Com'è la situazione però? Cioè, quali prospettive ci sono? E soprattutto, se il conflitto dovesse durare, immagino che la situazione possa solo che andare a cioè, da veramente siamo davanti a un'ecatombe.
Com'è la
Francesca, inizi tu,
situazione? Vai,
rispondete
sì.
tutte e due, cioè, iniziamo da Francesca e poi va
No,
Diletta.
la situazione è sempre più tragica, nel senso che appunto abbiamo visto anche la commissione dei parlamentari che sono andati al varico di Rafah, hanno trovato tutto il materiale in uno stoccaggio e in una warehouse cosiddetta, ma insomma ferma lì e c'erano anche ferme le incubatrici e l'ossigeno, non solo il cibo, ma le incubatrici, cioè per i nati prematuri, l'ossigeno che serve come il pane in determinate situazioni. Ecco, è sempre più tragica, non solo riceviamo filmati, lo dicevo già prima, noi l'abbiamo ricevuti da subito, ma ancora continuano ad arrivare filmati di colleghi che sono catturati, non basta quelli uccisi, ma anche quelli catturati, denudati, umiliati. È una cosa indescrivibile. Alcuni colleghi operano, sono costretti ad amputare senza anestesia. Cioè, io questa è una cosa che come medico mi dilania proprio, non è accettabile. La prima cosa che noi dobbiamo sempre tenere presente è lenire il dolore delle persone, che non è solo un dolore fisico, ma è un dolore dell'animo. In questo modo, invece, si sta acuendo il dolore. Cioè, abbiamo perso l'umanità, l'umanità è finita a Gaza. E no, non è un modo di dire, è così. Non, io, non, non, io, ma tutti noi non lo riusciamo ad accettare perché è sempre peggio la situazione. E adesso stanno arrivando anche pazienti negli ospedali romani, è già da un mesetto, ma non sono scelti dai palestinesi. Attenzione, il triage viene fatto in Egitto e quindi diciamo, vengono mandati alcuni e non altri. Le strutture di accoglienza qui, che sono fino adesso San Camillo, il Policlinico Umberto I, anche il CTO, o meglio il Sant'Eugenio. Però ci sono anche strutture religiose tipo il Bambin Gesù, che è un altro stato, non è lo stato italiano e loro non lo fanno per umanità, scusatemi, ma insomma, a rischio di passare per blasfema, io lo dico sinceramente, cioè, al Bambin Gesù non è che lo fanno per umanità. Lo fanno per i soldi, perché prendono soldi dallo Stato italiano e semmai anche dagli stati esteri, anche dall'Europa. No, questo non, e non ci permettono nemmeno di andarli a trovare, mentre i pazienti che sono qui, noi attiviamo, diciamo, tutti i vari colleghi, medici, infermieri che lavorano in un dato ospedale per andarli a trovare, per andarli, no, anche se quindi sono in reparti diversi, però per portare un minimo di conforto, anche una parola, un sorriso, per dire, e abbiamo comunque l'occasione, anche noi che siamo fuori, di avere notizie. Al Bambino Gesù non è possibile. Ci dicono di passare attraverso il Sant'Egidio. Cioè, tutta una congrega, no? Non è accettabile, non è accettabile. Se io medico voglio sapere notizie di un paziente, non è che devo passare attraverso Sant'Egidio, eh. Vado e parlo con i miei colleghi che mi devono poter dare delle risposte. E invece non è così. Quindi io sono assolutamente contraria, per esempio, a questo tipo di intromissione da parte degli ospedali religiosi, ecco. E ho
Certo,
toccato
Diletta, vuoi
anche un
aggiungere
altro
qualcosa?
punto.
No, certo,
Allora,
giusto. Diamo spazio, siamo qui per questo, poi, per dare spazio e voce a queste istanze. Vai, Diletta.
La situazione sanitaria a Gaza era il tema, e a parte che un pochino già l'abbiamo detto, il target ospedale è stato da subito, adesso po poco tempo fa, a febbraio comunque, ma è finito da poco, c'è stata poi tutta l'occupazione dell'ospedale di Nasser, quindi anche lì crimini contro l'umanità e contro le persone che erano asserragliate là dentro infiniti. Penso neanche 10 giorni fa c'è stato un bombardamento vicino alla casa, una delle poche case di maternità all'ospedale col reparto maternità di Rafah. Quindi anche lì è stato ferito una persona che faceva parte del personale dell'ambulanza. Grande paura, insomma, non c'è, ma questo l'ho già detto. Una cosa, a parte le condizioni in cui lavorano i colleghi, perché poi. Cioè, è vero, si fanno le amputazioni senza anestesia, la maggior parte dei pazienti sono bambini, sono pediatrici e quello che hanno è lo starving, cioè stanno morendo di fame, bambini e donne incinte. Quindi anche un sanitario veramente cioè, non oso immaginare la frustrazione e i traumi che si stanno prendendo questi colleghi che vivono in delle situazioni in cui tra l'altro non possono fare niente. E in più c'è, cioè, tutta una cosa, una penombra di persone che in questa situazione non vengono quasi, cioè quasi ci si dimentica di loro, ma sono i malati cronici, cioè le persone che prima del 7 ottobre stavano facendo delle terapie, cioè abbiamo malati oncologici, abbiamo persone che dovrebbero essere dializzate. Abbiamo persone cioè, che dovrebbero continuare le loro terapie e che ovviamente stanno morendo e non possono più farlo. Quindi, oltre a tutta la devastazione emergenziale, in questa emergenza sanitaria si somma anche tutta quella fetta di popolazione che non ha più diritto alle proprie cure, cioè, o meglio, che ce l'avrebbe questo diritto, ma gli viene completamente negato. Quindi, la risposta, com'è la situazione sanitaria in Gaza? Appunto, cioè, la domanda. La risposta è: l'umanità è morta veramente a Gaza in questo momento, perché tendenzialmente, ripeto, la maggior parte tra l'altro dei pazienti sono pediatrici, e questa è una cosa che in realtà magari dall'esterno sembra scontata, però non lo è, perché quando si ha a che fare con un paziente pediatrico. Come dire, subentrano tutta un'altra serie di problematiche, no? Anche in chi ci opera, e di maggior disagio, di maggiore disperazione. È una vita veramente che viene già marchiata, insomma, come dire, dall'inizio, cioè è già. Abbiamo anche dei traumi che si porteranno intergenerazionali, queste persone che appunto c'è una collega psicologa che sta nella nostra rete, anche lei, che mi diceva che cioè, questa roba psicologicamente li accompagnerà per almeno il prossimo secolo, cioè tutto quanto intergenerazionale palestinese. Quindi cioè, più che denunciare, più che essere consapevoli e soffrire, perché ogni atto di consapevolezza è veramente una pugnalata in più, ogni foto, ogni video di colleghi veramente trattati, cioè, non voglio dire manco come animali, perché proprio non esiste neanche più questo modo di esprimersi con l'antispecismo, cioè, ma come niente proprio, nessuna vita meriterebbe questo tipo di soprusi, quindi. Cioè, che cosa dobbiamo dire? A parte soffrire, veramente, perché poi c'è anche un forte sentimento di impotenza nel vedere tutto quello che sta succedendo, perché sì, noi facciamo quello che possiamo, andiamo negli ospedali se ci riusciamo, portiamo conforto laddove è possibile, cerchiamo di sensibilizzare, cerchiamo di boicottare, andiamo avanti con questi binari, chiaramente, che sono gli unici che abbiamo, però è chiaro che quando vediamo quello che succede lì, il sentimento è tanta frustrazione, tanta impotenza, tanto insomma, quello che
Ahimè, ahimè, certo.
è. Non so se mi
Devo
sono
dire che...
bloccata.
No, non ti sei bloccata, ti sentiamo benissimo. Beh, è stata una bella chiacchierata, io devo dire che l'ho trovata anche molto toccante, non mi succede spesso, però insomma il tema trattato era così difficile che è anche difficile poi mantenere un po' la distanza, no? E comunque...
Posso dire una cosa?
Certo, Francesca, certo.
No, queste le azioni che stiamo facendo adesso qua, quello che è possibile fare qua, ma per il futuro stiamo anche preparando, ci siamo dimenticati questo di dirlo, cioè una lista di persone che c'hanno che abbiamo diciamo nel nazionale cosiddetto, una lista di persone che sono disponibili a partire in base alle loro competenze, in base anche a quello che ci viene richiesto dall'ambasciata palestinese, dai colleghi in loco per andare a dare una mano appena saranno aperti i varchi, appena ci sarà la possibilità. Quindi devo dire che molti colleghi, tutti operatori sanitari, tutti in generale, medici, infermieri, fisioterapisti, perfusionisti persino, psicologi e quant'altro, stanno dando una certa adesione e sono disponibili a partire non appena ci sarà uno qualcosa che
Diciamo un
insomma
miglioramento.
permette esatto, e quindi questo, ecco, mi sembrava importante e anche doveroso dirlo perché è indice di una generosità infinita da parte degli italiani, ma non solo, anche molti in Europa.
Certo. Va bene, io vi ringrazio, è stata appunto una bella chiacchierata, molto toccante, oltretutto su temi anche difficili da approfondire, da sviscerare. E vi direi che spero di ritrovarci a parlare, in realtà no, io spero che domani si arrivi al cessate il fuoco e ad una soluzione, quindi spero di non ritrovarci, spero di non dover più affrontare questo tema. Purtroppo temo che non sarà così e in realtà sarebbe bello poi ritornarne a parlare anche magari con la psicologa, ad esempio, approfondire questo discorso del trauma intergenerazionale, cioè manteniamo il focus su Gaza sperando che non sia necessario, ma non molleremo la presa. E saluto tutti quanti gli Ottoliner, saluto Francesca, saluto Diletta, grazie mille. E saluto gli Ottoliner, saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno guardato. Vi ricordo di seguire Ottolina, seguite anche il canale inglese, seguite Telegram, Instagram, perché la nostra web TV va avanti grazie a voi che ci supportate e seguite nella vostra quotidianità, quindi andate a seguirci su tutti i social possibili e immaginabili, anche Ottolina English, quello inglese, e a questo punto andate anche su Facebook e andate a cercare i Sanitari per Gaza e seguite anche loro, aderite alle loro iniziative, perché è importante. Mi raccomando, boicottate Teva, aderite alla campagna di boicottaggio delle merci israeliane. Ciao, alla prossima!
Ciao, grazie.